Bentornati carissimi amici ascoltatori ed eccomi qua ancora una volta in vostra compagnia per aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. E mi auguro che ci seguiate ormai da tempo, infatti per coloro che ci seguono fedelmente sapranno sicuramente che stiamo studiando il libro del Deuteronomio. Ormai siamo arrivati vicini alla morte di Mosè. Ricordo che stiamo studiando, dicevo, il Deuteronomio e siamo giunti al capitolo 31, capitolo che apre l'ultima sezione del libro, nella quale troviamo le ultime parole proprio di Mosè. È un elogio funebre per Mosè e va dal capitolo 31 fino al 34. Inizia con il quinto discorso che Mosè fece ai figli di Israele e che viene riportato in questo libro. Ci avviciniamo alla fine della vita di Mosè, e l'intera Bibbia fino a questo punto è stata scritta da Mosè, e in gran parte riguarda lui, proprio lui, Mosè. È stata una persona chiave sin dai tempi in cui uscirono dal paese d'Egitto. Lui si è preoccupato di Israele per 40 anni e ci ha lasciato un resoconto di 120 anni di vita. Ora si sta preparando a morire. Dio gliel'aveva detto molto chiaramente che una nuova persona avrebbe guidato il popolo al di là del fiume Giordano e nel paese promesso. Mosè non sarà più a lungo il condottiero. Non era stato Mosè a scegliere Giosuè per succedergli nella guida del popolo, ma era stato Dio stesso. Vediamo gli ordini che il Signore dà direttamente a Giosuè nei versetti dal 23 al 30 da Deuteronomio capitolo 31. Poi il Signore dette i suoi ordini a Giosuè, figlio di Nun, e gli disse: «Sii forte e coraggioso, poiché sarai tu a introdurre i figli di Israele nel paese che giurai di dare loro, e io sarò con te». Quando Mosè ebbe finito di scrivere in un libro tutte quante le parole di questa legge, diede quest'ordine ai Leviti che portavano l'arca del patto del Signore: «Prendete questo libro della legge e mettetelo accanto all'arca del patto del Signore vostro Dio, e lì rimanga come testimonianza contro di te, perché io conosco il tuo spirito ribelle e la durezza del tuo collo. Ecco, oggi, mentre sono ancora vivente tra di voi, siete stati ribelli contro il Signore, quanto più lo sarete dopo la mia morte. Radunate presso di me tutti gli anziani delle vostre tribù e i vostri ufficiali. Io farò loro udire queste parole e prenderò a testimoni contro di loro il cielo e la terra. Infatti io so che dopo la mia morte voi certamente vi corromperete e lascerete la via che vi ho prescritta, e la sventura vi colpirà nei giorni che verranno, perché avrete fatto ciò che è male agli occhi del Signore, provocando la sua irritazione con l'opera delle vostre mani». Mosè dunque pronunciò dal principio alla fine le parole di questo cantico in presenza di tutta l'assemblea di Israele. Dio sa come incoraggiare le persone a cui affida un compito. A Giosuè dice di essere forte e coraggioso, perché ha un compito importante da svolgere, ma aggiunge: «Io sarò con te». Mosè arriva al suo rapporto finale alla nazione. Chiama tutte le tribù attorno a sé, così come il vecchio Giacobbe fece con i 12 figli attorno. I 12 figli ora sono diventati 12 tribù e sono una grande nazione. Mosè li chiama vicino. Di nuovo viene ricordata l'importanza di questa legge. Mosè stesso si rende conto che se era stato difficile per lui condurre questo popolo, tanto più sarebbe stato difficile per il suo successore. A questo punto Mosè pronuncia le parole del canto che avrebbe dovuto essere insegnato e tramandato a tutti. Il canto di Mosè che troviamo in Deuteronomio 32, siamo giunti infatti al nuovo capitolo, è un canto grande in molti sensi. Tutta la nazione di Israele doveva impararlo. Era qualcosa come il loro inno nazionale. Era un canto dato da Dio. Ogni israelita doveva impararlo a memoria e insegnarlo ai propri figli. I primi 4 versetti del cantico di Mosè sono l'introduzione. Vediamo il versetto 1. «Porgete orecchio, o cieli, e io parlerò, e ascolti la terra le parole della mia bocca». Dio chiama cielo e terra per testimoniare che queste sono le condizioni sotto le quali egli mette Israele nel paese. Quando il Signore è pronto a prendere Israele fuori dal paese in giudizio, Israele sente la stessa chiamata. Infatti, è questo il modo in cui apre il libro di Isaia. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme, i giorni di Uzia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Udite, o cieli, e tu, terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Questi sono i primi due versetti del primo capitolo di Isaia. Quando Dio mise Israele nel paese, chiamò cielo e terra come testimoni. Quando Dio è pronto a farli uscire dal paese, circa 700 anni dopo, chiama ancora cielo e terra come testimoni. Dio non fa questo in un angolino, non è qualcosa che fa di nascosto. Egli ha un motivo giusto per allontanarli dal paese. Proseguiamo leggendo il secondo versetto di Deuteronomio, capitolo 32. Si spanda il mio insegnamento come la pioggia, stilli la mia parola come la rugiada, come la pioggerella sopra la verdura e come un acquazzone sopra l'erba. L'insegnamento di Dio, dice questo versetto, è come la pioggia, la rugiada. La parola di Dio è come dice il salmista, come puoi trovare nel Salmo 72, al versetto 6. Egli scenderà come pioggia sul prato falciato, come acquazzone che bagna la terra. È bella questa affermazione. Una donna cristiana, rimasta vedova, attraversava un momento molto triste. Essa disse che ora poteva capire il senso di quel versetto nei Salmi. Era come un prato falciato, ma Dio venne a lei attraverso la sua parola come della pioggia. In questa stessa maniera la parola di Dio dovrebbe venire nelle nostre vite. La terra asciutta si apre letteralmente per ricevere la pioggia che lava le foglie degli alberi e tutto diventa pulito, tutto diventa chiaro. Dio desidera che la sua parola entri nei nostri cuori in questo modo. Solo così possiamo proclamare e magnificare il nome del Signore, come leggiamo nei versetti 3 e 4. Poiché io proclamerò il nome del Signore, magnificate il nostro Dio. Egli è la rocca, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio fedele e senza iniquità. Egli è giusto e retto. Abbiamo letto, come vi dicevo, i versetti 3 e 4 di Deuteronomio, capitolo 32. Questo canto ha come argomento la rocca. Vedi, la parola rocca viene usata circa 7 volte in questo canto. Il Signore Gesù Cristo, nel Nuovo Testamento, è chiamato la rocca. Cristo è la pietra angolare di cui parla Pietro nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 6. La sua opera è perfetta. Oh, quanto esalta Dio questo canto! Egli deve essere esaltato anche da noi oggi. Esaminiamo ora i versetti 5 e 6 di Deuteronomio, capitolo 32. Hanno agito perversamente contro di lui. Non sono suoi figli, questi corrotti, razza storta e perversa. È questa la ricompensa che date al Signore, o popolo insensato e privo di saggezza? Non è lui il padre che ti ha acquistato? Non è lui che ti ha fatto e stabilito? Dio è il padre di Israele perché li ha creati. Lui non nomina la redenzione. In un certo senso Dio è il padre di tutta l'umanità perché lui ha creato tutta l'umanità. Quando Dio creò Adamo, lui venne chiamato figlio di Dio. Ma Adamo peccò. Dopo, nessuno dei discendenti di Adamo viene più chiamato figlio di Dio, finché non diventano figli di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo. Altrimenti l'intera famiglia umana sarebbe una generazione deforme. Ora abbiamo un meraviglioso brano che parla della bontà di Dio. Leggiamo prima i versetti dal 7 al 10 di Deuteronomio, capitolo 32. Ricordati dei giorni antichi. Considera gli anni dell'età passate. Interroga tuo padre ed egli te lo farà conoscere, i tuoi vecchi, ed essi te lo diranno. Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele. Poiché la parte del Signore è il suo popolo, Giacobbe è la porzione della sua eredità. Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena d'urli e di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dei suoi occhi. Ricordare il passato è sempre un incentivo per vivere il presente. Vengono messe in evidenza tutte le cure che Dio ha avuto per il suo popolo. Per 40 anni in quel deserto, quel grande e terribile deserto, Dio guidò il suo popolo e lo salvò. Perché? Loro erano la pupilla dei suoi occhi, un'espressione bellissima. Ora abbiamo una delle affermazioni più grandi della Scrittura, che troviamo in Deuteronomio al capitolo 32, nei versetti che vanno dall'11 al 14. Come un'aquila che desta la sua nidiata, svolazza sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. Il Signore solo lo ha condotto, e nessun Dio straniero era con lui. Egli lo ha fatto passare a cavallo sulle alture della terra, e Israele ha mangiato il prodotto dei campi. Gli ha fatto succhiare il miele che esce dalla rupe, l'olio che esce dalle rocce più dure, la crema delle mucche e il latte delle pecore. Lo ha nutrito con il grasso degli agnelli, dei montoni di Basan e dei capri, con la farina del fiorfiore del grano. Tu hai bevuto il vino generoso, il sangue dell'uva. Quando le giovani aquile devono aprire le loro ali, vorrebbero invece rimanere nel nido e farsi sfamare dai genitori tutto il giorno, poi farsi curare tutta la notte. Viene però il giorno in cui devono aprire quelle ali, ma supponiamo che un piccolo non lo faccia bene. Quella madre, con le sue enormi ali, va direttamente sotto il piccolo, lo prende sulle sue ali, poi lo rimette sulla roccia e lo nutre ancora per qualche giorno, poi riprova ancora. Questa è la maniera in cui Dio ha cura di coloro che gli appartengono. Dio a volte ci butta fuori dal nido, non perché non ci ama, ma perché vuole che impariamo a volare. Lui vuole che impariamo a vivere per Lui. Vuole che ci fidiamo e ci ricordiamo che Egli è anche sotto di noi con le sue grandi ali. A volte deve spingerci fuori dal nido, altre volte ci sostiene, ci porta in alto. Questa è una meravigliosa descrizione della bontà di Geova, l'Eterno. Leggiamo i versetti dal 15 al 18 da Deuteronomio, capitolo 32. Jesurun si è fatto grasso e ha recalcitrato. Si è fatto grasso, grosso e pingue. Ha abbandonato il Dio che lo ha fatto e ha disprezzato la rocca della sua salvezza. Essi lo hanno fatto ingelosire con divinità straniere. Lo hanno irritato con pratiche abominevoli. Hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuto, dei nuovi, apparsi di recente, che i vostri padri non avevano temuto. Hai abbandonato la rocca che ti diede la vita e hai dimenticato il Dio che ti mise al mondo. Jesurun è un altro nome per Israele. Israele si è fatto grasso e ha recalcitrato. Che immagine della società di oggi abbiamo qui. Il benessere ha portato il popolo a dimenticarsi dei tempi antichi. Nella loro prosperità pensavano che la rocca non avesse più nessuna importanza. Nella prossima sezione, in Deuteronomio 32, nei versetti dal 19 al 25, vediamo descritto il giudizio di Dio sul suo popolo. Il Signore lo ha visto e ha rinnegato i suoi figli e le sue figlie che l'avevano irritato e ha detto: «Io nasconderò loro il mio volto e starò a vedere quale sarà la loro fine, poiché sono una razza perversa, sono figli infedeli. Essi mi hanno fatto ingelosire con ciò che non è Dio, mi hanno irritato con i loro idoli vani, e io li renderò gelosi con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Infatti il fuoco della mia ira si è acceso e divamperà fino in fondo al soggiorno dei morti. Divorerà la terra e i suoi prodotti, e infiammerà le fondamenta delle montagne. Io accumulerò disgrazie su di loro, esaurirò contro di loro tutte le mie frecce. Essi saranno consumati dalla fame, divorati dalla febbre e da malattie mortali. Manderò contro di loro le zanne delle belve e il veleno dei serpenti che strisciano nella polvere. Di fuori la spada e di dentro il terrore spargeranno il lutto, mietendo giovani e fanciulle, lattanti e uomini canuti. Dio dice che Lui stesso si nasconderà e non si manifesterà a loro. Il solo fatto che Dio nasconda il suo volto è una punizione. Ma le conseguenze si fanno sempre più gravi, così come vengono descritte nei versetti che abbiamo letto. Ricordiamo che quello che troviamo qui è un canto. Con quale cuore avranno cantato questa parte, se mai l'avranno cantata? Nel Salmo 137 è detto che in alcuni casi non riuscivano proprio a cantare. Leggiamo i primi 4 versetti di questo Salmo. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo «Cantateci canzoni di Sion». Come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? La prossima sezione, che contiene versetti dal 26 al 43, dal capitolo 32, esprime il desiderio di Dio per il suo popolo. Iniziamo ad andare a vedere i versetti che vanno dal 26 al 38. Io direi, li spazzerò via d'un soffio, farò sparire la loro memoria dal genere umano. Se non temessi gli insulti del nemico e che i loro avversari, ludendosi, fossero indotti a dire, è stata la nostra potente mano che ha fatto tutto questo, e non il Signore. Poiché è una nazione che ha perduto il senno, e non c'è intelligenza in loro. Se fossero savi, lo capirebbero, e considererebbero la fine che li aspetta. Come potrebbe uno solo inseguirne mille, e due metterne in fuga 10.000, se la loro rocca non li avesse venduti, se il Signore non li avesse dati in mano al nemico? Poiché la loro rocca non è come la nostra rocca, i nostri stessi nemici ne sono giudici, ma la loro vigna viene dalla vigna di Sodoma e dalle campagne di Gomorra. Le loro uve sono uve avvelenate, i loro grappoli amari, il loro vino è tossico di serpenti, un crudele veleno di vipere. Tutto questo non è forse riposto presso di me, sigillato nei miei tesori? A me la vendetta e la retribuzione quando il loro piede vacillerà, poiché il giorno della sventura è vicino, e ciò che li aspetta non tarderà. Sì, il Signore giudicherà il suo popolo, ma avrà pietà dei suoi servi quando vedrà che la forza è sparita e che non rimane più tra di loro né schiavo né libero. Allora egli dirà, «Dove sono i loro dei? La rocca nella quale confidavano? Gli dei che mangiavano il grasso dei loro sacrifici e bevevano il vino delle loro libazioni? Si alzino loro a soccorrervi, a coprirvi con la loro protezione». Dio dice che avrebbe disperso Israele se non avesse temuto per l'ira del nemico nei loro confronti. I nemici avrebbero potuto pensare di prevalere su Israele grazie alla propria forza, al proprio valore. Per questo Dio non lo permetterà. I nemici non riuscirebbero a capire di essere un mezzo usato da Dio per punire il suo popolo. Così egli, il Signore, si riserva il diritto di giudicare. Leggiamo anche il passo dal 39 al 43. Ora vedete che io solo sono Dio e che non vi è altro Dio accanto a me. Io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano, e nessuno può liberare dalla mia mano. Sì, io alzo la mia mano al cielo e dico, com'è vero che io vivo in eterno. Quando affilerò la mia spada folgorante, la mia mano si leverà a giudicare. Farò vendetta dei miei nemici e darò ciò che si meritano a quelli che mi odiano. Inebrierò di sangue le mie frecce, del sangue degli uccisi e dei prigionieri. La mia spada divorerà la carne, le teste dei condottieri nemici. Nazioni, cantate le lodi del suo popolo, poiché il Signore vendica il sangue dei suoi servi, fa ricadere la sua vendetta sopra i suoi avversari, ma si mostra propizio alla sua terra, al suo popolo. Che immagine abbiamo qua? Dio ha un desiderio per il suo popolo. Egli vuole redimerli. Dio vuole salvarli dai popoli che lo odiano. Chi odia il suo popolo odia lui, odia Dio stesso. La parte finale del cantico dice che le nazioni del mondo saranno benedette con Israele e riconosceranno l'intervento del Signore, il solo e vero Dio. E così si conclude questo magnifico canto di Mosè. E anche, direi a questo punto, l'odierno studio, la nostra riflessione del giorno. Vi aspetto per domani sera, quando vedremo l'ultima parte del libro del Deuteronomio. Bene? Appuntamento allora a domani. Ciao!